Ti lodiamo e ti benediciamo, o Padre, perché tu guidi la nostra storia e gli eventi della nostra vita secondo il tuo progetto d'amore che è grande e insondabile. Ti ringraziamo perché tu fai giungere la tua parola proprio attraverso gli eventi, le situazioni, anche attraverso le nostre situazioni di chiusura, le nostre povertà. Grazie perché Gesù, tuo figlio, ci ha insegnato a trasformare le nostre povertà in occasione di crescita. Grazie perché è Lui che ci ha insegnato la misericordia e la libertà. Ti ringraziamo, Signore Gesù, perché davvero Tu sei il nostro Maestro, sei il risorto, il vivente, e sei colui attraverso il quale noi riceviamo la vita che viene dal Padre. Ti chiediamo di donarci lo Spirito Santo che ci permetta di leggere con attenzione gli eventi della nostra vita e cogliere la presenza del tuo amore e dell'amore del Padre. E chiediamo a te, Spirito Santo, di operare in noi. Ti chiediamo di toccare il nostro cuore e di renderlo docile. Vieni in noi, o Spirito Santo, e trasformaci profondamente. E tu, o Maria, che sei la madre della Chiesa, tu che sei colei che ha ricevuto lo Spirito Santo per poter generare Cristo, ottienici di essere la tua stessa docilità, di essere docili come te, perché anche noi possiamo generare Cristo attraverso la nostra vita di ogni giorno. Amen. Ecco, dicevo la Galazia e i Galati, ma prima una cosa generale sulla lettera ai Galati. In questa lettera Paolo ci ha lasciato, penso, il documento più intenso e vivo sulla libertà cristiana. Ed è San Paolo che dice che la libertà, la fonte di questa libertà, della libertà cristiana, è Gesù Cristo. Gesù Cristo che ha riconosciuto e accolto nella fede come figlio di Dio. Se tu accogli Gesù come figlio di Dio nella fede, diventi veramente libero. Ricordate che poi, che in fondo San Paolo non fa se non dire ciò che dirà più tardi, perché sicuramente il Vangelo di Giovanni è più tardivo della lettera ai Galati, è più tardivo, è forse uno degli ultimi scritti o l'ultimo scritto del Nuovo Testamento, dove San Giovanni, proprio nel capitolo 8, versetto 31, dice: se rimanete nella mia parola, siete davvero miei discepoli e conoscerete la verità, e la verità vi farà liberi. Cioè, più tu rimani con Gesù e conosci il senso di ciò che Lui dice, di ciò che Lui è, e più diventi libero, perché conosci il progetto d'amore di Dio, il quale ti rende libero. Ora, con la sua morte in croce, Gesù ha tolto la maledizione della legge che genera la morte. E con la sua risurrezione ha comunicato a noi, che crediamo, lo Spirito che ci rende partecipi della comunione, della situazione e della condizione filiale. Noi siamo diventati figli proprio perché Gesù ci ha comunicato lo Spirito Santo, che è lo Spirito del Figlio e del Padre. Possiamo dire che scorre in noi lo stesso sangue. Qual è il sangue della Trinità? Potremmo dire, qual è il principio di vita che scorre nel Padre e nel Figlio? È lo Spirito Santo, è l'amore che c'è tra il Padre e il Figlio. E se Gesù riversa su di noi l'amore del Padre e del Figlio, che è lo Spirito Santo, chiaramente noi diventiamo figli, proprio grazie allo Spirito, perché ricordate sempre Paolo che dice, tra gli ebrei, lo Spirito grida dentro di noi, papà, abba, babbo, potremmo dire così. Ecco, uniti a Gesù mediante il battesimo, noi formiamo un solo essere vivente. Perciò, se vi formiamo un essere vivente con Gesù sono eliminate tutte le discriminazioni tra giudei, greci, schiavi, liberi, uomini, donne. La libertà è fondata sulla fede in Gesù, che si attua nell'amore, che è il pieno compimento della legge, intesa come rivelazione della volontà di Dio. È l'amore che rivela la volontà di Dio. Ora, il dialogo di Paolo con i Galati parte dal fatto che i Galati rischiano di ricadere sotto la schiavitù della legge, mettendo da parte Gesù Cristo, che è l'unico mediatore del giusto rapporto con Dio, e scegliendo invece la legge come mediatrice. Il discorso di Paolo su questi temi è intrecciato, poi lo vedremo durante la lettera ai Galati, con il racconto della sua chiamata ad essere apostolo tra le genti e delle genti, e con la storia dei rapporti della Chiesa con la Chiesa della Galazia. Intanto all'inizio di questo brano, di questa lettera, perché una lettera ha 6 capitoli, capite, ma non è una delle lettere più grandi. Abbiamo visto la prima lettera ai Corinzi è molto più lunga, la seconda lettera ai Corinzi anche, Filippesi molto più breve. Certamente non siamo al livello della lettera ai Romani, che è la più lunga di tutte, ma nell'intestazione della lettera Paolo si rivolge una domanda, perché uno dice, ma perché dice alle chiese della Galazia? Se voi vi trovate all'inizio vedete Paolo che si rivolge alle chiese della Galazia. E all'inizio del capitolo 3 interpella i destinatari così: Anoetoi Galatai, la traduzione è sempre o stolti Galati oppure Galati insensati, è lo stesso termine, lo stesso insulto che Gesù usa con i due discepoli di Emmaus. O Anoetoi, dice o stolti e tardi di cuore, bradeiste cardia, in greco nel Vangelo di Luca capitolo 24 trovate anoite kai bradeiste cardia. Ora, quando Paolo parla della Galazia, a che cosa si riferisce? Ecco, una prima cosa da dire è che Paolo non si riferisce alla provincia romana della Galazia, che comprende diverse regioni, ma intende il territorio abitato dai discendenti dei Galli, perché i Galati sono proprio discendenti dei Galli, erano delle tribù celtiche, che verso la metà del III secolo avanti Cristo si stabilirono a settentrione dell'Asia Minore, intorno alle città di Ancira, Ankara adesso, si trova Ankara in Turchia, Ancira, Pessinunte e Tavium, intorno a queste tre città si erano stabiliti. Immaginate, faccio un po' la storia, siamo nel III secolo avanti Cristo, grosso modo. Dopo la conquista della Bitinia nel 287, al soldo del re Nicomede I, i Galati, che si erano offerti come soldati pagati, no? Per poter combattere col re Nicomede I, i Galati cominciarono a muoversi un po' in tutta l'Asia Minore fino al 232, quindi avevo detto 287-232 sono grosso modo un cinquantennio, quindi mezzo secolo, imperversano un po'. Però nel 232, perché è detto 232? Perché nel 232 Attalo I, re di Pergamo, non di Bergamo ma di Pergamo, il famoso altare di Pergamo, grande altare che poi adesso i resti dell'altare di Pergamo si trovano nel museo di Berlino, sono stati portati lì. Ora, nel 231 Attalo I, re di Pergamo, li ha sconfitti e li ha confinati in un territorio che era delimitato dalla Licaonia, la Panfilia a sud, la Bitinia, la Paflagonia e dal Ponto a nord, e poi dalla Cappadocia a est e dalla Frigia a ovest. I Galati quindi erano tre tribù, abbiamo proprio letto in questi giorni, i giorni scorsi, gli Atti degli Apostoli, ricordate che Paolo ha attraversato la Panfilia, la Bitinia, ha fatto tutte queste cose qui, no? Poi ad Antiochia di Pisidia, quindi vedete anche la Pisidia, cioè un po' tutto, no? Ora i Galati formavano tre tribù, i Trocmi, che erano a est di Tavium, i Tectosagi, accanto attorno alla fortezza di Ancira, Ankara, e i Tolistobogi, difficile anche da dire, no? Che si trovavano appunto nell'area di Pessinunte, parte occidentale della Galazia. Ogni tribù era divisa in quattro piccoli, come dire, c'erano alcuni reggenti, erano, in termini tecnici si chiamano tetrarchia, cioè tetra vuol dire quattro, quindi ogni tribù era divisa in quattro e a capo di ogni quarto di queste tribù c'era un piccolo re locale, quindi un tetrarca che era, possiamo dire, un giudice, una sorta di comandante militare, e poi c'erano alcuni comandanti subordinati. Le rappresentanze di queste 12 tetrarchie costituivano una specie di concilio, di gruppo, che si riuniva ad Rinemetum. Nel primo secolo, avanti Cristo, quindi avevamo visto, siamo arrivati al secondo secolo, la sconfitta, sono ridotte a quattro tribù, no? Tre tribù che si trovano... che si trovano tutte intorno a diverse città. Ora, nel primo secolo le tribù erano governate da alcuni re, erano tribali. Nel 42 avanti Cristo, vedete, cominciamo ad arrivare verso l'epoca anche di Paolo, nel 42 Deiotaro ottenne il controllo di tutta la Galazia, che finalmente erano divisi, ossia ogni tribù era divisa in quattro tetrarchie, 3x4, 12, quindi c'erano 12 piccoli regni. Allora questo Deiotaro è riuscito a metterli insieme tutti e a prendere lui il potere incontrastato, in modo tale da fare un regno unico, ma dopo la morte di un suo successore nel 25 avanti Cristo, cioè dopo, da Deiotaro in avanti, la Galazia era unificata. Ma dopo la morte dell'ultimo di questi re, Aminta, ultimo re della Galazia, nel 25 avanti Cristo, ormai c'era Augusto, e Augusto ha creato la provincia romana sotto l'autorità di un governatore. La provincia romana della Galazia includeva, oltre al territorio originario dei Galati, anche altre regioni, le regioni della Frigia, dell'Isauria e della Pisidia, per cui... Non coincide più con i Galati di una volta, capito? Non so se riesco a dar l'idea, cioè ci ha aggiunto anche questo, per ingrandirla un po' e per dargli un po' la dignità di una certa consistenza, questa regione della Galazia, chiamata così da Augusto, ha incluso anche queste tre regioni, Frigia, Isauria e Pisidia. In seguito fu annessa anche la Paflagonia e poi il Ponto, che venne designato Ponto Galatico, per distinguerlo dall'altro ponto. Ora, in analogia con questa denominazione, alcuni leggono nel testo di Atti 16, 6 e 18, 23, dove si parla che Paolo va verso la Frigia, pensano che si tratti della Frigia Galatica, per distinguerla dalla Frigia Asiana, un'altra Frigia. Perciò Paolo avrebbe fondato le chiese della Galazia durante il suo primo viaggio insieme a Barnaba, così dicono alcuni, nelle regioni della provincia romana della Galazia meridionale. Ma l'espressione di Paolo, a un certo punto, se voi trovate, attraversarono la Frigia e la regione galatica, fa pensare invece a un percorso che va dalla Frigia sud-occidentale alla regione della Galazia nord-orientale. Dunque, se al tempo di Paolo la provincia romana della Galazia si estendeva dal Ponto sul Mar Nero alla Panfilia sul Mediterraneo, le chiese della Galazia, alle quali Paolo si rivolge, si trovano nel territorio settentrionale delle tribù degli antichi Galati. Questo sarebbe quello che pensano gli studiosi, che pensavano gli studiosi. Nei documenti antichi, quando nell'antichità si parlava di Galati, ecco, l'appellativo è riferito anche alle popolazioni della provincia romana della Galazia, che non sono di origine celtica, per cui parlare di Galati voleva dire sia parlare di queste popolazioni celtiche che venivano dai Galli, sia di altre popolazioni romane anche, immaginate soldati che si sono stabiliti lì, che non sono più tornati in patria, che hanno ricevuto, che hanno comprato il campicello, che si sono fatti rifatti una vita, e allora è chiaro, anche lì venivano chiamati Galati perché vivevano in questa regione, quindi non erano necessariamente soltanto i Celti, ecco. Ma questo fatto non impedisce a Paolo di chiamare Galati in senso etnico i membri delle chiese della Galazia. Quando infatti lui parla di Galati, probabilmente si intende proprio questo. Verso la fine del III secolo d.C., quindi andiamo un po' dopo Paolo, la provincia romana della Galazia verrà ridotta alle sue dimensioni etniche originarie. Cioè questa provincia ritorna a essere quella che era prima, due secoli prima di Cristo, ricordate, no? Ora i Galati che assumono la lingua greca sono chiamati greco-galli. Cosa fanno i Galati? Cosa avevano? I Galati di fatto hanno adottato anche la religione del posto. A Pessinunte prendono parte al culto della dea madre, chiamata Agdistis, dove i sacerdoti sono considerati dei sovrani locali. La dea madre è la dea terra, che produce, no? La dea che genera tutte le cose. I resti del tempo di Augusto e di Roma ad Ancira, Ankara, testimoniano la presenza anche del culto imperiale. Quindi noi possiamo capire che la popolazione della Galazia, escluse poche città, vive in piccoli villaggi sparsi per la campagna dove si coltiva grano e soprattutto si allevano pecore per la lana. E la regione è attraversata da strade romane che collegano città e villaggi, quindi è una grande provincia romana servita appunto dalle strade romane, come Roma faceva, quando arrivava faceva strade dappertutto, perché per far passare l'esercito ci volevano le strade, non poteva mica passare così. Ora Paolo nella sua lettera indirizzata alle chiese della Galazia dice che il suo primo annunzio nel Vangelo in quella regione fu a causa di una malattia. Ora, se fosse così, ora è chiaro che non si tratta di quel primo viaggio di Paolo, perché negli Atti degli Apostoli non si parla che Paolo fu in Galazia a causa di una malattia, quindi probabilmente è qualcosa di cui noi non sappiamo quando è avvenuto questo viaggio, perché gli Atti degli Apostoli inspiegabilmente non ne parlano, quindi vuol dire che probabilmente San Luca non riteneva importante questa malattia di Paolo che l'ha fatto fermare lì, e nonostante questa sua condizione che poteva suscitare una certa ripulsa, i Galati, dice San Paolo, capitolo 4, versetti 13-14, lo accolsero come un angelo di Dio, come Cristo stesso. Quindi per dire che c'è stato un momento bello inizialmente. E Paolo ricorda con una certa emozione il loro affetto, la loro dedizione. Addirittura c'è un'espressione iperbolica, Galati 4,15, dice così: se fosse stato possibile, vi sareste cavati gli occhi per darmeli. Quindi vuol dire che c'era una relazione profonda. Ora, Paolo, che ha annunciato il Vangelo nella sua condizione di malato, può dire ai Galati di aver presentato davanti ai loro occhi, e lo dice in Galati 3,1, un'immagine viva di Cristo crocifisso. Proprio quando lui comincia il capitolo 3, all'inizio dice: oh stolti Galati, chi vi ha ammaliato a tal punto? Proprio voi, davanti ai quali io ho presentato l'immagine viva di Cristo crocifisso, ma chi vi ha fregato? Chi è venuto a, come dire, a ipnotizzarvi per togliervi tutto questo? Ora, accogliendo la fede, con fede il Vangelo proclamato da Paolo, essi hanno ricevuto lo Spirito di Dio. E Paolo lo conferma proprio in Galati 3, 2, 5, dice che hanno ricevuto lo Spirito di Dio attraverso prodigi che si sono manifestati in mezzo a loro. Quindi non è stata una chiesa dove Paolo è passato così, ha lasciato nessuna traccia. Ora, subito dopo la missione di Paolo, cosa succede? Ecco qui che possiamo capire l'origine di questa lettera. Subito dopo la missione di Paolo, nelle chiese della Galazia arrivano altri missionari che propongono un Vangelo diverso da quello proclamato dall'Apostolo. Più che un Vangelo, quando noi parliamo di Vangelo, parliamo di buona notizia, cioè un'altra buona notizia. Paolo la contesterà, è proprio nell'inizio della sua lettera, proprio nell'esordio, Paolo presenterà, dice, ma che Vangelo è quello che vi separa? Cioè, la buona notizia è Gesù Cristo, la buona notizia è Gesù Cristo che crea unità. Un Vangelo che dice, da una parte stanno gli ebrei, dall'altra stanno quelli che non sono ebrei. Che Vangelo è? Non è una buona notizia, è una cattiva notizia, una pessima notizia. Non è una buona notizia perché non crea familiarità ma crea divisione. Gesù è venuto la buona notizia perché lui ha tolto tutte le divisioni che ci potevano essere. Ora, questi missionari sono dei cristiani di origine ebraica che insistono sulla necessità di entrare a far parte del popolo di Dio, di passare attraverso Israele per essere salvi. Quindi parlano di una specie di mediazione. San Paolo, ricordate che dirà, Cristo è l'unico mediatore. No, loro invece vogliono un'altra mediazione. Gesù Cristo non serve a niente se tu non passi prima attraverso la legge, attraverso la Torah. E quindi cosa fanno? Chiedono ai cristiani della Galazia la circoncisione, chiedono di osservare la legge di Mosè. Ora, per legittimare la propria missione, voi sapete come si fa di solito, quando uno non ha argomenti per legittimare la propria missione o le proprie opinioni, come fa? Comincia a contestare gli altri, è sempre così, no? Quando uno non ha argomenti, comincia a picchiare contro gli altri o a raccontare fandonie sugli altri o a mettere in cattiva luce gli altri, no? È sempre, da che mondo è mondo è sempre successo così, quindi non dobbiamo stupirci. Però ecco, vedete, in fondo, il fatto che sia accaduta questa cosa ci permette di avere qui la lettera ai Galati, se no noi non l'avremmo, no? Se le cose fossero andate lisce, noi non avremmo questo documento formidabile, perché bellissimo, è veramente un gioiello la lettera ai Galati. Si trovano tutti gli spunti che sono stati sviluppati poi nella lettera ai Romani, ma qui sono in piccolo, sono ancora più concentrati, quindi ancora più facili da comprendere, anche se non è semplice la lettera ai Galati. E quindi richiedono a quelli della Galazia di sottomettersi alla circoncisione, contestando la missione di Paolo, dicendo, ma che Paolo chi è? Paolo non fa neanche parte del gruppo dei dodici, ma non è mica apostolo lui. Gli apostoli sono gli altri, lui non è apostolo. Mica l'ha chiamato Gesù Cristo. Che apostolo del cavolo è Paolo? Quindi capite che è fondamentale, se io sminuisco l'autorevolezza della persona che ha predicato, tolgo ogni credibilità a ciò che lui ha detto, no? Capite che è sottile la cosa. Se io, come fa, per esempio, se io, pensate ai giornali come fanno? Ma è micidiale, no? Quello che fanno certi giornalisti, pubblicano delle cose appena dubitative su qualcuno in modo tale da distruggerne la credibilità e quindi togliere la possibilità che questa persona possa essere un valido leader o una persona che può in qualche maniera, cioè prima si distrugge prima ancora di avere le prove, no? Si comincia a dire, ma è questo, è quello, cominciano a pubblicare i cosiddetti atti riservati, che nessuno conosce perché se sono riservati, no? È come quelli che pubblicavano i segreti di Fatima, ma se sono segreti, come fai a saperli tu? Non capite? Però c'è gente che riesce ad avere tutti i segreti. Allora che cosa fanno questi? E quindi contestano l'autorità di Paolo, dicendo che lui non fa parte del gruppo degli apostoli della Chiesa di Gerusalemme. Ora, questi missionari trovano un certo favore presso i cristiani della Galazia, che a causa della fede in Cristo sono esclusi dal culto dei templi locali, ma anche dalle comunità giudaiche, capite? Cioè, tu sei diventato cristiano, quindi ti senti escluso dai pagani. Dall'altra parte però ci sono le sinagoghe, ma tu sei escluso anche dalla sinagoga. Allora i cristiani si sentivano né carne né pesce, pagani non erano più perché avevano scelto Cristo, sputacchiati dai giudei perché dicono ma voi siete degli eretici perché non seguite la legge. E allora cosa fanno questi Galati, che sono veramente delle persone molto semplici, hanno dei costumi puri, eccetera? Si sentono esclusi dagli uni dagli altri. Ora, l'appartenenza a Israele restituirebbe a loro una forte identità e la pratica della legge di Mosè li libererebbe dall'incertezza su quello che si deve fare. Guardate che il Vangelo, la parola di Gesù, è una parola estremamente incerta, perché Gesù non ci ha detto che cosa dobbiamo fare. Ci ha detto amerai il prossimo tuo come te stesso, però non ti ha detto che cosa vuol dire questa roba qui, devi inventartelo tu ogni giorno, capite? Mentre è più comodo la legge di Mosè, il Levitico che ti dice perfino come devi bere, come devi mangiare, se va bene questo, se va bene quello, quanti passi devi fare, capite che sicurezza ti dà questo? Il Vangelo invece ti dà una grande libertà, perché è la libertà dell'amore, per cui devi inventarlo ogni giorno questo amore, non è un amore già prefabbricato che ti viene data in bustine già che tu devi versare nel bicchiere, ce l'hai pronto, basta, non devi neanche pensarci, no? Ricordate un certo cristianesimo, una certa morale fatta di piccole norme, no? Questo. Alla fine non era più la morale dell'amore, ma diventava se tu osservi tutto questo sei a posto, no? Io mi ricordo delle persone pie che venivano a confessarsi e dicevano devo dire un peccato che credo che sia grave, non ho osservato il digiuno eucaristico, credo che mentre mi lavavo i denti mi è andato giù un po' di dentifricio. Dico, ma guarda che questa è una norma per l'eucaristia, ma non è una grande mancanza. E poi sono le stesse persone che io conoscevo che sparlavano sistematicamente delle loro vicine tagliandoli i panni addosso, mettendo in crisi la carità, e andavano a confessare il dentifricio, capite? Cioè, ecco, il rischio è quello di finire in questi trucchi del diavolo, il quale ti fa filtrare il moscerino e far passare il cammello. Ecco, questo è il rischio. Ecco, allora, però, aderire a questi predicatori sarebbe servito a loro per essere liberi dall'incertezza di quello che si deve fare. Ora, per far fronte a questa crisi di perseveranza della fede cristiana dei Galati, Paolo scrive questa lettera. Ecco perché Paolo scrive questa lettera. Attraversando la regione galatica, Paolo giunge a Efeso, ha predicato ai Galati, ha fatto tutto il giro, arriva a Efeso e riceve notizie allarmanti sulla minaccia di apostasia dei Galati. E lì ricordate che Paolo arriva a Efeso e rimane quanti anni? Più di due anni. È rimasto un anno e mezzo a Corinto e lì rimane più di due anni, quasi tre, forse due anni e mezzo. Ora, non potendo raggiungerli personalmente, perché è arrivato lì, come fa, avanti e indietro, avanti e indietro, cioè non è che c'era il trenino, non c'era l'aereo, non c'era neanche Ryanair, ecco, e neanche i barconi, come adesso, ecco, allora, dicevo che, allora Paolo, non potendo raggiungerli personalmente, manda la lettera per metterli in guardia sul rischio che corrono. Siamo verso la metà degli anni 50, e l'Apostolo ha già scritto alcune lettere, per esempio ha già scritto le lettere alla Chiesa di Tessalonica, che sono le prime, i primi scritti in assoluto cristiani sono prima e seconda lettera ai Tessalonicesi, e poi le lettere ai Corinti, che noi abbiamo già letto. Quindi non ha ancora scritto la lettera ai Filippesi, la scriverà più tardi, però intanto. Ora, qual è il genere letterario della lettera ai Galati? Che, notate bene, non è rivolta tanto ai Galati, che sono quelli che, di cui si parla, no? Siamo fermati in Licaonia, siamo fermati in Bitinia, siamo fermati. No. Sono quelli, proprio i Galati che erano. Che faceva parte della regione della Galazia, quindi i discendenti dei Celti, chiamiamoli così, ecco, non la Galazia che poi è stata chiamata così da Augusto, ma sono proprio ancora i vecchi discendenti dei Celti, per quello che lui li chiama stolti Galati. Dice, ma siete proprio ancora, siete rimasti dei Galli ancora, insomma, siete rimasti ancora dei barbari, non avete ancora capito niente. E soprattutto perché? Ma perché nel sud della Galazia, cioè quello che Paolo aveva evangelizzato nel suo primo viaggio, qui siamo ormai invece nel suo secondo o terzo viaggio, perché quando arriva a Efeso siamo già al terzo viaggio. Allora, è chiaro che se fosse stato il primo viaggio la lettera è stata scritta 52-53, qui siamo probabilmente intorno al 55, quando Paolo è già stato a Efeso, quindi dopo il terzo viaggio. E perché ancora? Perché nel sud della Galazia, in realtà, quello che lui aveva evangelizzato, era pieno di sinagoghe. Per cui non c'era il problema per i Galati, per cui probabilmente là invece non avevano la possibilità, quindi potevano scegliere se andare alla sinagoga oppure se andare nei templi, oppure se avere, e poi la chiesa era già abbastanza consolidata. Sono piuttosto queste tribù, questi villaggi dove non c'erano possibilità e l'unica aggregazione poteva essere quella di mettersi insieme agli ebrei, quindi salvarsi un po', oppure ritornare ancora al culto pagano. Per questo che allora la lettera è stata scritta probabilmente in quel periodo. Ora entra nel genere letterario delle lettere che mescolano insieme il rimprovero, infatti comincia con una bella legnata, e poi la richiesta. Infatti Paolo, dopo il saluto, l'unica lettera che non ha il ringraziamento. Tutte le altre lettere cominciano a dire ringrazio il Signore perché la grazia che vi è stata data. Cioè, questa è l'unica lettera che non ha ringraziamento. Al posto del ringraziamento scrive invece mi meraviglio che così in fretta, proprio c'è proprio questa parola così in fretta, poi vedremo domani. Nella nostra prima riflessione, che viene usato proprio una specie di linguaggio militare, no? Che siate passati così in fretta. In realtà non è proprio un passaggio, ma è il verbo militare della resa, no? Vi siete arresi subito, insomma, cari Galati, voi vi siete arresi subito. San Paolo usa proprio un verbo militare, un verbo che è tipico del gergo militare, e poi usa così in fretta, per dire, non è che neanche avete tenuto duro, no? Ricordate la legge della resistenza contro il male, questi qui neanche subito, tac, così in fretta. Egli rimprovera i Galati per la loro infedeltà, alla quale contrappone invece la sua difesa alla verità del Vangelo. E poi vedremo che capitolo 3 li chiama stolti. Perché vanno contro la logica dell'agire di Dio, che è stata rivelata nella scrittura, ma siete anoetoi, proprio siete incapaci di riflettere, cioè stolti nel senso incapaci di riflettere, mancate di Noè, capace di riflessione, mancanza di noesis, la capacità di riflessione. Infine chiede loro di imitarlo restando saldi nella libertà del Vangelo e dà alcune istruzioni di carattere pratico. E poi alla fine riassume il contenuto della lettera in una specie di sintesi autografa, sono il capitolo 6, i versetti dall'11 al 18. Ora nella lettera ai Galati Paolo fa ricorso anche ad alcuni elementi dell'argomentazione retorica, sia per difendersi dalle accuse degli avversari, sia per convincere i suoi lettori a portarli a una decisione operativa. E quindi, ecco, è anche interessante, perché poi Paolo comincia con la sottolineatura cristocentrica, Cristo risorto e Salvatore. Questo Cristo risorto e Salvatore è stato proclamato nel Cherigma, che è il Cherigma della Chiesa, E quindi Paolo dice: io sono fedele a questo cherigma, perché l'ho ricevuto direttamente, ma questo cherigma, questo annuncio pubblico, non è un annuncio pubblico che è solo per rischiarare la mente, ma è fatto per poi vivere. Quindi adesso bisogna arrivare alla morale, no? Quindi Paolo, proprio tutto un discorso ben articolato, no? Da Cristo Salvatore morto e risorto, che viene a salvare, la Chiesa che annuncia questo mistero di salvezza, quindi fedeltà questa, pronunciata dagli apostoli e da coloro che sono inviati dal Signore, ma tutto questo deve trasformarsi poi in vita. Bisogna che, e infatti Paolo parlerà di non esiste più divisione, non esiste più né ebreo né giudeo, né greco né barbaro, né greco né scito, non esiste più né uomo né donna, cosa che non dice a Corinto, ma qui lo dice. Perché? Ma perché qui questi erano semplici, non erano come i corinzi che, dove le donne andavano vestite da uomo e rischiavano, e quindi Paolo dice: no, un momento, la donna faccia la donna, l'uomo faccia l'uomo, perché se diceva che non esiste più né uomo né donna, allora alcuni sarebbero sentiti autorizzati a costumi piuttosto liberi. Allora Paolo lì sa cosa dice. Quindi qui, parlando invece a questa gente, dice: guardate che ormai tutte le barriere sono state abolite, c'è una libertà, la libertà dei figli. Questi figli che sono amati in quanto tale, non perché sono giudei, o perché sono greci, o perché sono uomini, o perché sono donne. È in questo senso che non esiste più, non perché uno non è più uomo, non è più donna, non siamo alla teoria del gender, ma il significato è che Paolo vuol dire che ormai Dio ci ama per quello che siamo, che tu sia uomo, donna, barbaro, scita. Dio non ha scelto i giudei per primi, ha scelto l'uomo perché è unico e irrepetibile, e ogni suo figlio è unico ed è amato in maniera irrepetibile e senza nessuna possibilità di clone, non è. Ecco, io mi fermerei qui, però uno dice: ma qual è l'insegnamento che ci viene da questo? Io l'insegnamento credo che sia proprio quello che vi dicevo prima, cioè l'insegnamento è molto semplice, è che in fondo anche queste situazioni di imbarazzo, di difficoltà, di fatica e di fastidio, in realtà sono delle occasioni per Dio di farci aggiungere la sua parola, no? Per crescere. Cioè, alla fine, se i Galati avessero sempre rigato dritto, noi avremmo una grazia in meno, noi non avremmo la lettera ai Galati. E quindi vuol dire che anche qui, no, il famoso Felix Culpa di Sant'Agostino, meno male che esistono anche le colpe, perché alla fine questo permette a Dio di mettere in risalto tutta la sua misericordia, tutta la sua tenerezza. E credo che allora, quando noi guardiamo indietro la nostra vita e diciamo: ah, quanto mai è successo questo, alla fine io credo che dobbiamo tener conto che meno male che il Signore non si ferma di fronte ai nostri mali, ma da questi mali sa trarre il bene. Tutto qui la misericordia di Dio, è la sua capacità di trarre il bene dal male. Il male rimane male, e il male non bisognava farlo, però è stato fatto, pazienza. Però è inutile piangere sul latte versato. Ricevevo, quando ero stato a Medjugorje, ho ricevuto un messaggino sul telefonino che mi ha fatto un po' ridere, mi ha fatto anche piacere. Quando il diavolo ti ricorda il tuo passato, tu ricorda lui il suo futuro. Ecco, perché vedete, il diavolo arriva sempre a farci rimangare il passato: hai visto, hai sbagliato, sbaglierai sempre, sei sempre quello, tu sei un fallito. Cioè, allora, quando il diavolo ti ricorda il tuo passato, tu ricorda lui il suo futuro. Cioè, allora, sei già fallito, perché? Perché Gesù ti ha già sconfitto, ormai sei destinato all'inferno, quindi ricorda al diavolo che questo, quindi è un modo per... Ecco, io credo che già questo insegnamento, il capire che non esiste nessuna situazione negativa, per quanto pesante, che possa fermare l'amore di Dio. E quindi l'amore di Dio ci arriva anche attraverso Paolo, proprio per metterci in riga anche su queste cose.